Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Al termine di questa terza settimana di Quaresima, confessiamo al Signore, esaminiamo il nostro cuore.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 40, dal versetto 38 al capitolo 41, al versetto 4. C'era anche una stanza con un'entrata propria vicino ai pilastri delle porte. Là venivano lavati gli olocausti. Nel vestibolo della porta vi erano due tavole da una parte e due dall'altra, sulle quali venivano sgozzati gli olocausti e i sacrifici per il peccato e i sacrifici di riparazione. Altre due tavole erano sul lato esterno, a settentrione di chi entra per la porta, e due tavole all'altro lato, presso il vestibolo della porta. Così a ciascun lato della porta c'erano quattro tavole da una parte e quattro tavole dall'altra, otto tavole in tutto. Su di esse si sgozzavano le vittime. C'erano poi altre quattro tavole di pietre squadrate per gli olocausti, lunghe un cubito e mezzo, larghe un cubito e mezzo e alte un cubito. Su di esse venivano deposti gli strumenti con i quali si immolavano gli olocausti e gli altri sacrifici. Uncini d'un palmo erano attaccate all'interno, tutti intorno. Sulle tavole si mettevano le carni delle offerte. Fuori dalla porta interna, nel cortile interno, vi erano due stanze. Quella accanto alla porta settentrionale guardava a mezzogiorno. L'altra accanto alla porta meridionale guardava a settentrione. Egli mi disse: «La stanza che guarda a mezzogiorno è per i sacerdoti che hanno cura del Tempio, mentre la stanza che guarda a settentrione è per i sacerdoti che hanno cura dell'altare». Sono essi i figli di Sadoc, che tra i figli di Levi si avvicinano al Signore per il suo servizio. Misurò quindi il cortile. Era un quadrato di 100 cubiti di larghezza per 100 di lunghezza. L'altare era di fronte al Tempio. Mi condusse poi nel vestibolo del Tempio e ne misurò i pilastri. Erano ognuno 5 cubiti da una parte e 5 cubiti dall'altra. La larghezza della porta era di 3 cubiti da una parte e 3 cubiti dall'altra. La lunghezza del vestibolo era di 20 cubiti e la larghezza di 12 cubiti. Vi si accedeva per mezzo di 10 gradini. Accanto ai pilastri c'erano 2 colonne. Una da una parte e una dall'altra. Mi introdusse poi nell'aula e misurò i pilastri. Erano larghi 6 cubiti da una parte e 6 cubiti dall'altra. L'ingresso era largo 10 cubiti e i lati dell'ingresso 5 cubiti da una parte e 5 cubiti dall'altra. Misurò quindi l'aula. Era lunga 40 cubiti. E larga 20. Andò poi nell'interno e misurò i pilastri dell'ingresso, 2 cubiti, e l'ingresso, 6 cubiti. La larghezza dell'ingresso era di 7 cubiti. Ne misurò ancora la lunghezza, 20 cubiti, e la larghezza, davanti all'aula, 20 cubiti. Poi mi disse: «Questo è il Santo dei Santi». Parola di Dio.
se pensiamo che il Tempio, come accennavamo ieri, è nel modo in cui è pensato ed è costruito, è anche una ripresentazione, una riproduzione del giardino dell'Eden. Possiamo tracciare, ecco, un arco in tutta la scrittura con molte precisazioni riguardo al fatto che il Tempio sia effettivamente la dimora di Dio. E Dio non abita in una casa fatta da mani d'uomo, però una presenza ci deve essere. Ci sono testi che dicono che c'è il suo nome, la sua gloria. E poi c'è un riferimento celeste abitualmente, come vediamo nel libro dell'Esodo, c'è un modello, c'è un rapporto, ecco, con il santuario celeste, fino ad arrivare all'Apocalisse, dove si dice che il Tempio non c'è più bisogno del Tempio. Ecco, dunque, noi siamo dentro a questo, mi sembra, a questo linguaggio, in particolare alla letteratura sacerdotale. Ezechiele è un sacerdote e quindi parla per simboli. Questi testi sono anche difficili per questo, perché bisogna cercare di capire il valore spirituale e l'insegnamento. Ci parla di un vero insegnamento. Ezechiele la nomina, come più avanti lo vedremo, la Torah del Tempio, cioè l'insegnamento del Tempio che bisogna trasmettere. Ecco, vediamo insieme la parte di oggi, la descrizione di come è fatto il complesso del santuario, fino ad arrivare, come abbiamo gli ultimi versetti, in questo tour, ecco, che l'uomo gli fa fare, ecco, l'angelo gli fa fare a Ezechiele, fino ad arrivare a mostrargli il santo dei santi.
Allora, su questo parlare per simboli, mi ha fatto queste idee, cioè che col testo di oggi la descrizione della visione del Tempio fa un passo avanti, ecco, si arriva al Santo dei Santi, ma si conferma un po' l'idea che si esprimeva ieri, che si diceva ieri, questo Tempio sarebbe graficamente poco rappresentabile. Ci sono elementi precisi, ma il quadro complessivo resta un po' adimensionale, da visione, insomma, no? Da sogno. Si tratta un po' di seguire in silenzio questa visita guidata, per quello che si può comprendere. Ecco. Però ci sono due tratti che possono essere segnalati, no? E il primo sono questa descrizione, queste continue linee, queste misure di distinzione, di separazione tra i vari spazi, sia in senso orizzontale, sia in senso verticale. Vediamo che ci sono delle rampe di scale, prima 7, poi 8, oggi 10 gradini, che fanno pensare a questi edifici zikkurat, insomma, questi edifici anche che richiamano quella tradizione inca, insomma, che erano molto sviluppati, ecco, nella Mesopotamia fino all'Iran. Quindi questi edifici a più terrazze, diciamo così, no? Farebbero pensare ad alcuni autori a questo, non così strutturati, ma l'idea era questa, a terrazze. E poi l'altra idea è che comunque si viene fuori un tempio in forma quadrata, leggendo il testo, forma quadrata, che ancora qui, secondo alcuni autori, sarebbe una forma un po' estranea alla cultura ebraica, diciamo, originaria, che invece lo pensava in maniera bislunga. Se uno guarda anche un Ore 6, provato a stare lì e sopra, verrebbe, sì, viene fuori un edificio rettangolare, dove la lunghezza è tre volte la larghezza, non è la forma, insomma, diciamo, tipica, utilizzata nella cultura ebraica, insomma, nella costruzione degli edifici. Lo penso più a una struttura bislunga, lo dico con parole mie, insomma. Insomma, verrebbe fuori, traspare un po' l'idea di una forma diversa, di un tempio diverso. I dettagli sono talvolta un po' ampi e vaghi, ma traspare da questi due elementi una forma nuova, un tempio nuovo. Se poi seguiamo la prospettiva di queste linee di distinzione, oggi vediamo che questa distinzione non riguarda solo la struttura architettonica, ma anche l'ambiente umano che opera nel tempio, la sua parte apicale, cioè il sacerdozio. Infatti ci sono due stanze ben distinte. In una c'è un clero, diciamo, di secondo ordine, che assiste, che fa la guardia al tempio, le guardie. Sono leviti, ma sono guardie queste. Poi invece c'è il sacerdozio vero, quello che fa i sacrifici, ben distinto. Ecco, insomma, veniamo a sapere che la visione contiene forse una idea di riforma dell'istituzione sacerdotale, che ora è divisa in due classi ben distinte. Questo non era mai successo prima, in questa forma. Ecco, in questo modo la visione del Tempio di Ezechiele non è soltanto la visione della sua architettura, sembrerebbe più chiaro, ma della sua planimetria, ma è la visione di una istituzione nuova, riformata, che potrebbe consentire a questo punto, questa sì, il ritorno della gloria di Dio. È insomma l'idea di una costituzione nuova che, nella quale Israele non gira più attorno alla monarchia, ma un sacerdozio completamente rinnovato.
Fin da ragazzo, leggendo questo testo, lo trovavo un po' ozioso. Poi, cammino facendo, e visto che siamo ormai alla fine di Ezechiele, e quindi si parla della cosa più importante, del Tempio, e soprattutto del Santo dei Santi, quindi mi è venuto e mi viene continuamente il parallelo con la nostra vita, anche perché dipendendo dal Vangelo, come dice l'Apostolo, siamo noi il Tempio di Dio, quindi questa descrizione minuziosa non vuole altro che dire l'amore preciso, fedele che il Signore ha per ciascuno di noi, quasi un amore misurato. Lui sa in ogni momento come intervenire, a ognuno è data una manifestazione particolare dello Spirito, e quindi la bellezza di questa sapienza divina che, anche se noi non riusciamo a capire subito quello che accade, però il Signore sa ascoltare i nostri passi, il nostro grido, sa misurare i nostri sentimenti e quindi piano piano costruisce quel tempio che Lui ha stabilito.
Ieri è stato citato un versetto che mi viene da ripetere continuamente leggendo questi capitoli, è Atti 7, 48, l'Altissimo tuttavia non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo, come dice il profeta, eccetera. E allora io ho pensato a... Anch'io ho fatto il giro del percorso di tutta la scrittura quando si parla appunto di questo Tempio. Quello che mi è piaciuto di più è quel Giovanni 4, 21. Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Per arrivare, poi anche Gesù stesso l'ha detto, distruggete questo Tempio, il Tempio poi è Lui. E quando ci sono altri passi in cui appunto Gesù si identifica con il vero Tempio. Qui c'è qualcosa di più grande del Tempio, dice. E poi fino ad arrivare all'Apocalisse 21-22, in essa, la città, non vidi alcun Tempio. Il Signore Dio e l'Agnello sono il suo Tempio.
Strano, eh? Gli dice che il Signore è il Tempio, no? O sbaglio? Altrove si dice che siamo noi il Tempio di Dio. Dove siamo?
Ma già ieri mi sembra si diceva che questo tempio che viene mostrato a Ezechiele è già costruito, cioè non c'è comando di edificarlo secondo queste descrizioni. Infatti già ieri all'inizio del capitolo 40 diceva: figlio dell'uomo, osserva e ascolta attentamente e fa attenzione a quanto io sto per mostrarti. Tu sei stato condotto qui perché io te lo mostri e tu manifesti alla casa di Israele quello che avrai visto. Quindi non c'è un comando, cioè il comando è di mostrare perché Israele veda. Allora io poi leggevo, cioè è un po' difficile leggere questi testi, non perché siano difficili, cioè perché non si capisce il loro significato, no? Tutta questa descrizione così che dà il senso anche, direi, della perfezione, cioè tutte queste misure, questa abbondanza di misure, no? Cioè che tutto deve essere, come dire, ben calcolato. Allora io leggevo i versetti del capitolo 43, quando dice al versetto 10, perché riprende i versetti che avevo letto prima: tu figlio dell'uomo, descrivi questo tempio alla casa di Israele, perché arrossiscano delle loro iniquità, ne misurino la pianta, e se si vergogneranno di quanto hanno fatto, manifesta loro la forma di questo tempio, la sua disposizione, le sue uscite, i suoi ingressi, tutti i suoi aspetti, tutti i suoi regolamenti, tutte le sue forme e tutte le sue leggi. E poi dice: mettili per iscritto davanti ai loro occhi, perché osservino queste leggi e tutti questi regolamenti e li mettono in pratica. Cioè fa un po' impressione questo che dice qua, perché appunto, come dire, viene mostrato una realtà perfettamente costruita, che dà l'impressione appunto che deve essere una cosa bellissima, e di fronte a questa visione Israele deve pentirsi e vedere e misurare la sua iniquità e il suo peccato.
Non volevo lasciarmi scappare questo capitolo, che però continuerà poi anche con queste misurazioni, che inizia proprio con l'apparizione di un uomo dall'apparenza bronzea, di bronzo, con una canna in mano, e misura l'altezza del muro. Allora questa visione, questa immagine mi riporta direttamente alla passione del Signore. Noi sappiamo che ogni atto, ogni istante della passione non è assolutamente ozioso, tutto converge, tutta la scrittura converge lì. E forse anche questo episodio. Infatti, noi vediamo un soldato, il Signore dice ho sete, un soldato vede l'aceto, inzuppa una spugna, la pone in cima alla canna e la porge alla bocca del Signore. È un'immagine simile, misura il Tempio nuovo, il Tempio che è il Cristo. E tra l'altro, in seguito a quello che ha detto Teta, questo fatto provoca la compunzione. In Atti lo dice, insomma, erano compunti, si battevano il petto, ma anche subito dopo un centurione dice: davvero questo era il figlio di Dio, battendosi il petto.
Il versetto 46 specifica che i figli di Sadoc sono quelli che più sono vicini al Signore, che sono i Sadducei, e sono quelli che più, quando c'è Gesù, sono i suoi accusatori. Ecco, a me aveva colpito questa precisazione, i figli di Sadoc.
Sadduciti.
Che sono appunto i maggiori accusatori di Gesù.
Sì, mi sembra che quello che diceva, mi rifarei, quello che diceva prima Teresa, che questo si presenta come una rivelazione di misteri che stanno al di là della conversione. Israele si convertirà e allora tu gli mostrerai. L'inizio dice appunto, è un annuncio, dice annuncerai, guarda bene, stai attento, in modo da annunciare questi misteri, ecco, questo del Tempio. E ci devono essere alcune idee, ecco, importanti, caratteristiche della visione di Ezechiele. E mi sembra che emerga nel concetto di separazione per Ezechiele. Diciamo, in generale, per il mondo sacerdotale, santità significa separazione. Significa distinzione e separazione fra ciò che è santo e ciò che è comune, non necessariamente cattivo, comune, o come diciamo noi profano o comune, e questo è un concetto di fondo, però mi sembra che Ezechiele insista molto su questo. Accennava prima Maurizio, mi pare di capire, che questa idea in questi simboli della santità è data attraverso il quadrato, il quadrato esclude, quando una cosa è quadrata, dentro è santa, ciò che è fuori invece è comune. E qui tutto il complesso è quadrato, ma soprattutto è sul piano verticale che lui accennava, che mi pare estremamente significativo, e vedo che anche alcuni studiosi come Milgrom, che ha studiato tanto, ecco, questi, qui l'idea di santità si esprime soprattutto in senso verticale. Sono tre piattaforme, tre livelli concentrici a cui si accede attraverso delle porte con dei gradini, ma sono tre livelli concentrici. Ed è importante, bisogna ancora andare un po' più avanti per raccogliere tutti gli elementi, ma il primo è c'è un muro che separa. Nel primo livello possono accedere solo gli israeliti. Nessun straniero può accedere. Questo è molto diverso anche dal Tempio, al tempo di Gesù. Tutti possono accedere. C'è il cortile dei gentili. Anche i gentili potevano fare offerte, fare sacrifici. Quindi qui no, qui è escluso. C'è soltanto, mi sembra, Ezechiele ha una concezione, o almeno un orizzonte, mi sembra molto meno universale di altri profeti, come il secondo Isaia o il terzo Isaia. Qui solo gli israeliti. La cosa più singolare è che il secondo livello è accessibile solo ai sacerdoti. Però i sacerdoti, come si vedrà, c'è già accennato qui, i versetti che sono stati citati, 45-46, ma lì non si spiega abbastanza. I sacerdoti di cui qui, che possono accedere al secondo livello, sono soltanto i figli di Sadoc, il che significa che c'è un'esclusione di tutti gli altri. C'è un'esclusione, neanche i leviti possono accedere al secondo livello, neppure i leviti, nessuno. Soltanto i figli di Sadoc. C'è una degradazione, diciamo, di molti sacerdoti, e più avanti nel capitolo 44, esattamente i versetti 15 e 16, verrà spiegato anche o accennato il motivo. Soltanto quelli che, secondo Ezechiele, sono stati fedeli al tempo in cui Israele ha deviato completamente. Perché secondo Ezechiele nel Tempio di Gerusalemme c'era l'idolatria. Ecco, ma ci sono alcuni che sono rimasti fedeli. Solo quelli saranno, e sono i figli, secondo voi, i figli di Sadoc. Naturalmente Ezechiele appartiene ai figli di Sadoc, è chiaro, e non gli altri sacerdoti non sono degradati, diciamo, diventano leviti. Ecco, inizia qui la distinzione che poi noi troviamo continuamente. È con Ezechiele che comincia questa distinzione, in realtà, che noi troviamo fra leviti, sacerdoti, sommi sacerdoti, eccetera. E la cosa significativa è che è il terzo livello. Neanche i sacerdoti possono entrare nel terzo livello. È la dimora di Dio, non è accessibile neppure ai sacerdoti. Si chiede come sia possibile fare certe cerimonie, non lo spiega forse Ezechiele, come per esempio consumare i pani dell'offerta, eccetera. No, non interessa probabilmente, quello che interessa è mostrare che neanche i sacerdoti possono accedere alla casa del Signore. Quindi si sottolinea fortemente la santità di Dio e quindi la separazione da tutto ciò che è profano, da tutto ciò che è. Quindi mi sembra che questa sia l'idea, almeno per adesso, che emerge, e difatti si vedrà anche più avanti, quando ci sarà la descrizione, la città dove deve essere costruita, la parte del re dove deve collocarsi, anche la parte del re sarà lontana dal complesso del Tempio. Perché il Signore non vuole vicini nessuno. Andate via lontano, perché prima non è andata bene, ecco, questa mescolanza precedente, questa che sottolinea fortemente il senso della santità di Dio. Penso, e finirei, non so dire di più, ma quando si legge l'Esodo, l'accento è sul fatto che Dio vuole dimorare in mezzo al suo popolo. E naturalmente anche lì ci sono le distinzioni, le separazioni, ma lo scopo, mi sembra, è perché Dio dimori davvero in mezzo al suo popolo. Invece qui, certo, anche qui si prevede la dimora di Dio, ma c'è forse una polemica, una voluta contrasto con la Torah, con l'insegnamento del Pentateuco, che noi troviamo oggi nel Pentateuco, dove appunto se tu non cammini con noi, in che cosa ci distinguiamo? Il Signore è in mezzo al suo popolo. Qui Ezechiele mette molte separazioni, diciamo, ecco, sottolinea la santità di Dio, quindi probabilmente l'esame di coscienza più forte che Ezechiele vuole, la conversione, riguarda il problema della santità di Dio, del rapporto fra il popolo e Dio. E c'è perché Dio possa abitare in mezzo al suo popolo, adesso in questa idea, in questo modello, il popolo deve essere lontano, diciamo, deve essere più lontano per non contaminare la presenza di Dio. Quindi si direbbe che non c'è stata sufficiente, anzi, non c'è stato sufficiente senso della santità di Dio. Che poi non è solo ovviamente un concetto liturgico, ecco, un concetto anche morale, evidente, soprattutto un concetto morale. Per questo preghiamo, per il nostro culto comune, e per il nostro, la nostra fede nella presenza di Dio e del Signore Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo, Signore, per tutta la Chiesa in questo tempo di Quaresima, questo tempo di preparazione all'incontro con Lui, all'incontro con l'annuncio pasquale. Il Signore prepari in noi i nostri cuori ad accoglierlo e a crederlo nella fede. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Chiediamo anche al Signore che, per quanto possibile, ci sveli i segreti che Egli ci comunica nelle sue sante scritture, affinché possiamo meglio conoscerlo e servirlo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Oggi, nel ricordo del transito di Madre Agnese, preghiamo per i nostri superiori, preghiamo per loro, per il compito e il peso che il Signore ha messo sulle loro spalle, possano essere sostenuti dall'affetto e dall'aiuto di tutta la comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, Gesù.
Preghiamo per tutti gli ammalati, ringraziamo in particolare per la Morena, al momento l'operazione pare sia andata bene, preghiamo per lei per una sua buona ripresa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per tutto quello che sta avvenendo nel mondo, in particolare per questa corsa alle guerre e agli armamenti, al riarmo, e preghiamo per la cessazione del massacro a Gaza, preghiamo per l'Ucraina e per altri luoghi, preghiamo sempre per chi ha responsabilità, preghiamo. Ascolta, Dio, la nostra preghiera, che noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.